Vittorio Corsini è uno scultore. Dal 1989 esplora con diversi materiali e linguaggi i modi dell'abitare e le relazioni che orientano la vita dell'uomo negli spazi privati e in quelli pubblici. Dall'osservazione della dimensione intima della casa, la pratica di Corsini è con il tempo approdata a una ricerca più orientata in senso pubblico, sociale, relazionale. Così come l'interno non era solo uno spazio quanto invece una condizione che innescava esperienze, una volta uscito dalle mura della casa, il suo lavoro si è concentrato sull'organizzazione dello spazio in relazione al tessuto sociale. Ha fatto del modello casa una pratica sociale. Ha tracciato, inventato o riscoperto spazi di relazione dove riconoscersi e raccontarsi. Lo spazio è sempre povero quando è privo di capacità di relazioni, è sempre bello quando è generativo di incontri. Lo ha scritto l'architetto Giovanni Michelucci, ma guardando al lavoro di Corsini si capisce quanto ogni riflessione sull'architettura, sull'abitare, sul paesaggio come qui in mostra, non sia altro che una riflessione sulla natura relazionale dell'uomo. E se nella pratica alcuni materiali ritornano spesso, il vetro, il ferro, la più volatile segatura colorata o l'acqua, ricorrono anche alcuni interessi, oggi elementi riconoscibili della sua poetica. Negli anni, dice Marco Pierini, direttore della Galleria Civica, si registra un insistere su due o tre temi importanti.
Con dei livelli anche di approfondimento e delle fasi diverse, ma i temi sono appunto quelli della casa, dell'abitare, del paesaggio, della medicina, cioè delle relazioni umane, delle relazioni paritarie, l'abitare, il paesaggio, lo stare insieme agli altri, delle relazioni gerarchiche, la medicina, quindi il camice, l'uniforme, l'affidarsi a qualcuno, sempre e comunque siamo noi. È l'uomo in primo piano ed è il protagonista assoluto dei suoi lavori.
Un esempio straordinario di scultura di Vittorio Corsini che impone per la sua stessa presenza il concetto di relazione e dialogo è God Save the People, l'opera del 2007 che ha fatto parte della collettiva Lo Spazio del Sacro qui in galleria nel 2010.
È un lavoro dove sono sovrapposte cinque piante di cinque edifici sacri di cinque religioni differenti, insieme danno una forma nuova, una forma aperta dalla quale scaturisce una luce, come se la somma di queste cinque particolarità riuscisse a dare un qualcosa di più, una sorta di unità che però è fatta da noi che la guardiamo e da noi che in qualche maniera ci entriamo dentro. Quindi più che un invito al dialogo è quasi una necessità di una forte relazione dialogica fra persone, fra idee, fra nazioni, fra popoli, fra lingue.
Vittorio Corsini su God Save the People.
Il fatto che ogni religione, cioè ogni basamento, sia leggibile perché c'è un'altra religione, un altro basamento che lo illumina, per me questo è un passaggio fondamentale là dentro quell'opera. Ogni religione è leggibile attraverso gli occhi di un'altra religione. L'identico non si manifesta sempre il diverso. Sappiamo leggere il diverso, non l'identico. E quindi un'altra religione ci rende gli occhi, ci dà gli occhi, proprio ci dà uno sguardo per leggerne un'altra.
Ma si diceva scultore.
In qualche maniera il lavoro di Corsini evoca sempre il corpo dell'uomo e quindi in questo è uno scultore e, se vogliamo, segue anche una linea, sebbene molto rivisitata, classica se non proprio tradizionale. Cioè il corpo dell'uomo, che è il soggetto della scultura da sempre, non c'è mai nel lavoro di Corsini, ma è sempre evocato, che siano i camici dei medici, che siano la strumentaria medica, che sia il paesaggio in quanto paesaggio abitato, che sia la casa come luogo dell'abitare e quindi delle relazioni sociali, che siano i lavori fatti con i tappeti di segatura, che vivono solo e soltanto se ci entriamo dentro, quindi se il corpo, il nostro corpo, agisce su queste opere. Io credo sia quasi impossibile trovare un lavoro di Corsini che non prevede o l'intervento o l'evocazione del corpo umano. E quindi in questo sempre e comunque è scultore.
Voci, carte, rovi e notturni, è una mostra dedicata al tema del paesaggio, un vero e proprio antidoto contro la semplice contemplazione. Il paesaggio, lo ripeteremo molte volte, non si riduce a un'esperienza visiva. È piuttosto un elemento dinamico nel quale si svolge la nostra vita. Si stabiliscono rapporti, si susseguono trasformazioni. Il paesaggio di Corsini, allora, non è mai né panorama né paradigma inalterabile.
Diciamo che l'attenzione al paesaggio per me c'è sempre stata. Solo negli ultimi 3-4 anni però ha trovato il motivo per riandare avanti, cioè dallo sguardo sul paesaggio sono entrato dentro il paesaggio. Il motivo per entrare nel paesaggio sono state le persone.
Opera emblematica di questa nuova concezione è l'omonima Paesaggio, il grande lavoro a parete nell'ultima stanza dell'ala destra della palazzina. Nello scorcio stilizzato delle colline modenesi, ad ogni abitazione corrisponde il nome del suo proprietario, a ribadire appunto che non esiste paesaggio senza le persone che lo vivono. Non esiste paesaggio senza Roberto, Amelia, Stefania o Renata. Non esiste paesaggio senza relazioni. Lo scriveva anche il geografo francese Isnard. Non esiste una società senza uno spazio che le sia proprio, all'interno del quale le generazioni si succedono con una continuità tale che si realizza un'identificazione tra il popolo e il suo territorio. Il grande lavoro a parete qui in mostra è l'ultima tappa in ordine di tempo di una serie sul paesaggio che Corsini porta avanti da circa 2 anni.
Ma in questo caso il lavoro è più complesso, non solo perché la stanza è molto grande, il disegno è enorme e straordinariamente magnetico e attrattivo, ovvero sia noi stessi siamo dentro quel paesaggio, ma perché è completato da un racconto di Paolo Nori che mette in scena alcune delle relazioni sociali che plausibilmente si possono instaurare all'interno di questo paesaggio.
Se dovessi dire, pensare alle donne qui nella valle, la Pepa, la Vanna, l'Elide, la Rosina, la Stefania, la Renata, la Meglia, la Serena, la Ausilia, la Rusenna, la Sara, la Mariulena, la Loredana e anche la Gina, ecco, lei, secondo me, mia moglie, era la più femmista di tutte. Non l'ho mai vista con la gonna, ma mai, mai, Eppure sono suo marito. Cioè, lo sono stato. No, non era mica una storia che poteva continuare. No.
Allora, per me la parola è un fatto molto importante nella cultura, nella nostra cultura. Non è un caso che ho chiesto proprio a Marco e a Paolo di avere questo racconto che è il tessuto. Io vedo il paesaggio proprio come una serie di fili ininterrotti e straordinari che si intrecciano l'uno con l'altro, che sono le storie delle persone. In questo senso è il paesaggio, sono i canti australiani, in tutt'altro modo, in tutt'altra visione naturalmente, sono i sogni australiani, questi canti che Chatwin definisce come un piatto di spaghetti, no? Che attraversano il paesaggio e se vengono interrotti non si vede più il paesaggio. Questo è un concetto che ogni volta che ci penso mi fa rabbrividire, proprio perché noi abbiamo perso tantissimo da questo punto di vista. Mi interessava il racconto di Paolo Nori proprio perché costruiva tutte queste linee che ci sono presenti nel paesaggio ma che noi non riusciamo più, non vediamo, eppure le viviamo. Questo è il paesaggio. È il paesaggio per me, insomma.
Non è la prima volta che Corsini lavora con la parola. Scritta, parlata, evocata. Vale la pena ricordare nel 2011 il suo invito per Melania Mazzucco e Valerio Magrelli a riempire di voci e storie romane l'installazione divano che aveva realizzato per il tetto del Museo d'Arte Contemporanea di Roma. Nel 2007 ha progettato Chi mi parla, una postazione d'ascolto per il paese di Luicciana, lo sguardo rivolto sulla Valle del Bisenzio in Toscana, l'orecchio teso ad ascoltare 4 storie di paese, frutto e specchio di quell'impasto sociale tanto caro a Corsini. E ancora a ritroso, nel 95 a Peccioli, aveva allestito Cortile, una scenografia fluida di semplici sedie, a invito e contenitore di memorie e confidenze. Ma torniamo al paesaggio.
C'è un cambio sul paesaggio, c'è un cambio nel senso che è finito il romanticismo, quindi tutta quella parte in cui il paesaggio era rispecchiamento dell'animo e invece diventa zona di relazioni, cioè diventa questo grande distesa su cui noi cominciamo a muoverci, che ci muoviamo fisicamente ma non soltanto perché il nostro movimento è un movimento anche cibernetico, diciamo. Quindi il paesaggio non è soltanto la natura o il bosco o la collina, ma è tutto quello che costantemente ci circonda.
In paesaggio e nell'idea di paesaggio che sta dietro le opere di Corsini, davvero c'è la rimozione della distanza che il paesaggio di norma impone all'osservatore.
Non si può, in altre parole, ridurre il concetto di paesaggio a quello di parco, sia il parco tematico, quello di sculture, il parco giochi o il parco naturalistico. Decidere a tavolino di fissare e proteggere un ecosistema che tuttavia è un prodotto umano e ridurvi sopra il concetto di paesaggio è quanto di più lontano dalla sensibilità di Corsini.
In realtà non ci immettiamo più, non ci immergiamo più nel paesaggio da un punto di vista naturalistico, ci immergiamo nel paesaggio da qualche altro punto di vista, altrimenti facciamo delle escursioni o andiamo per boschi.
L'artista sembra piuttosto guardare alle teorie interdisciplinari di Gregory Bateson e Francisco Varela.
Molti anni fa ho letto L'ecologia della mente di Bateson, che è un personaggio straordinario da questo punto di vista. Gli scritti teorici di Varela, che parlano della coemergenza, l'emergere contemporaneo in una collettività. Cioè noi conosciamo, e anche il nostro linguaggio, le parole diventano evidenti e conosciute, cioè si rivelano ad un certo punto e non in un altro momento, proprio perché c'è un fatto collettivo che le sta tirando fuori. Cioè quella conoscenza non è mai un fatto individuale.
Sia Varela che Bateson, infatti, spiegano i modelli conoscitivi come processi che operano per relazioni e differenze e che sono strettamente legati all'ambiente in cui si articolano e ai sistemi viventi che li innescano. L'ecologia di cui parla Bateson è qualcosa che riguarda prima di tutto la mente e i modelli di pensiero con cui di volta in volta cerchiamo di venire a patti con la realtà. Alla base del suo pensiero c'è la nozione che le idee siano interdipendenti, che vivano e muoiano, e che quando muoiono è perché non riescono a convivere, cioè ad entrare in relazione con le altre. Il concetto di coemergenza di Francisco Varela ribadisce infine la copartecipazione dell'essere cognitivo, cioè l'essere umano, e il suo ambiente nella produzione di conoscenza. Ma osserviamo meglio il lavoro. L'immagine sembra uno schizzo tracciato in presa diretta da una mano sapiente. Il tratteggio nero, tuttavia, non appartiene alla mano dell'artista. E il ritratto non avviene dal vero, ma a partire da una fotografia.
C'è qualcosa che accade tra l'immagine reale e il disegno. Il disegno non è naturalistico, proprio perché uso un algoritmo che, a seconda di come lo imposto, questo algoritmo muta le linee secondo dei codici suoi e quindi le manomette. Da questo punto di vista, quindi, non appartengono né alla fotografia né alla mia mano i segni che vengono fuori, e questo mi interessa proprio perché non appartengono in realtà a nessuno, non è una mia interpretazione.
Allo stesso modo, sebbene il disegno sia costruito con lo stesso vocabolario della cartografia, cioè da linee che razionalizzano lo spazio e tracciano limiti e confini,
non è cartografia proprio perché tiene conto di situazioni molto diverse tra il vicino e il lontano. C'è un vicino e un lontano, c'è un qui e un là. Quindi il segno è un segno da una parte che tiene conto di cosa accade, là dove ci sono delle linee, ma ci sono anche degli alberi, ci sono dei cespugli, ci sono dei grovigli, ci sono delle intemperie visive. In qualche modo il disegno tiene conto di queste cose, però le trasporta in una dimensione più astratta, diciamo in un ordine più digitale. Quindi c'è questo percorso che sta appunto tra le due cose. E questo è il punto. La voce ritesse tutto quanto, insomma, ricostruisce i sentieri e le strade che là non sono tracciati, perché costruisce le storie di quelle persone che vivono in quel paesaggio.
Continuando la nostra riflessione sui limiti e sugli strumenti della rappresentazione grafica del territorio, dobbiamo considerare ora due lavori presenti in mostra e legati dal medesimo titolo, geografia appunto. In entrambi i casi seppure in modo diverso, il segno che scrive il paesaggio lo mostra nelle sue trasformazioni, siano esse naturali o causate dall'uomo. Geografia, il tappeto di segatura bianca e nera che occupa il pavimento della prima sala dell'ala sinistra della palazzina, riproduce la morfologia di un territorio modenese.
Le linee di livello sono una razionalizzazione di quel territorio e quindi la cartografia vera di un territorio dove noi poi andiamo a manometterlo totalmente attraverso il passaggio, il camminarci sopra. Questa cartografia continuerà ad essere percepibile, però c'è questa manomissione che è molto forte. E quello sarà il lavoro, cioè il lavoro vero sarà alla fine della mostra quando molte persone avranno attraversato questo territorio. E quindi vanno a segnare proprio il percorso di quello che facciamo realmente nel territorio. Solo andiamo a fare solo una cartografia, e quella è la cosa che mi interessa. Quindi andiamo a manomettere la nostra visione razionale del territorio.
Il tappeto di segatura, linguaggio che Corsini ha iniziato ad usare intorno al 2002, è esemplare in altro modo di quella permeabilità che caratterizza molte opere dell'artista. Lavori che reagiscono allo scorrere del tempo e al loro uso, arricchendosi anche dove pare esserci profanazione.
Avevo già realizzato dei tappeti veri e propri in lana e volevo lavorare su un tappeto molto più grande, dove però volevo anche che accadesse qualcosa. Cioè mi interessava il tappeto, mi interessava in quanto veniva calpestato, in quanto tratteneva dei segni. E allora ho conosciuto questi signori che lavorano appunto sui tappeti, che fanno quelle, diciamo la tradizione deriva dalla Spagna, dal 600 che viene importata in Italia per le cerimonie religiose. Questi signori sono di Camaiore, ho visto una volta, mi hanno detto che facevano i tappeti di segatura, sono andato a vedere e quindi da lì è iniziata tutta questa storia. Cioè mi interessava il fatto di poter fare un oggetto perfetto, immacolato, in qualche modo come noi lo vediamo, lo immaginiamo e lo progettiamo, e poi invece farlo attraversare dalle persone, quindi fare in modo che chi vive, cioè il nostro vissuto, interagisca con il nostro progetto.
Così come in geografia le linee di livello si confondono e si disperdono sotto il nostro passo esploratore, in geografia 2 i rivoli di inchiostro che sgorgano lenti dalla sommità della piccola montagna scivolano lungo i crinali, mischiandosi in un intreccio di segni che rendono la scrittura sul paesaggio sempre più complessa. Delle storie scritte in quell'inchiostro non rimane che la voce, aurorale, che echeggia nel fluire dell'inchiostro dentro la vasca ai piedi della montagna. Di nuovo si afferma il fallimento di ogni tentativo di razionalizzazione grafica dello spazio, laddove si tenga in conto la dimensione relazionale e quindi umana del paesaggio. Dall'eliminazione del distacco tra paesaggio e soggetto che abbiamo finora osservato, il nostro percorso avrebbe potuto risolversi in Eros 10.5 ed Eros 10.7, le due sculture metalliche dal cuore al neon che introducono e lasciano intravedere, tuttavia negandolo, il nostro contatto con la natura. Se il paesaggio si lascia conoscere e si trasforma, la natura è un'altra cosa. È una forza incontrollabile che sfugge alla nostra conoscenza. Ed è a questa sua inafferrabilità che allude la coppia di sculture di Eros, al desiderio che ci prende, crudele e primordiale, di un'unione panica con la natura. Un desiderio irrisolto perché solo pochi riescono a cogliere quel momento di magica fusione e stupore.
Più ancora che all'inaccessibilità, Eros fa riferimento alla non ordinarietà di questo rapporto panico con la natura e con l'altro che condivide con noi un momento come quello.
Non a caso, i neon colorati all'interno del canneto e del cespuglio sono l'esclamazione elementare di quell'unione totalizzante, la vocalizzazione di un desiderio che tuttavia per molti rimane inappagato. La scritta colorata è lì dentro, imprigionata. Quello che il paesaggio ci chiede, il contatto, la natura spesso ce lo nega.
Eros è qualcosa che attraversa le persone, non può essere una decisione. Ci cambia totalmente, ci toglie il controllo di noi stessi. E questa è la cosa straordinaria e potente di Eros. Eros è qualcosa che, cioè, è il dio Pan, insomma. Questo è il fatto che si rivela in certi momenti nell'ora panica, cioè l'ora panica è quella l'ora del terrore, è le 2 del meriggio in cui il paesaggio non si vede più, scompare dietro una vibrazione visiva. È il momento panico, è il momento in cui perdiamo la conoscenza, o meglio la coscienza del mondo e troviamo qualcos'altro.
E il confronto con paesaggio torna necessario anche in merito a Risaia, l'installazione delicatissima in vetro e ferro che apre la mostra e che appartiene alla prima fase del lavoro di Corsini. Bisogna infatti tornare indietro all'89-90 per rivedere con uno sguardo così ancora naturalistico, per trovare un paesaggio che, come dice Georges Perec, è ancora fermo lì in fondo allo sguardo. Il nostro percorso incrociato termina con la serie sul finire dell'occhio, un ciclo di notturni che, sebbene abbiano ben poco da spartire con il canone del genere pittorico e a dispetto della loro monocromia, possono a tutti gli effetti essere considerati dei paesaggi.
Notturno vuol dire il momento in cui perdiamo i segni della visione. La notte ci porta via la capacità di vedere, sostanzialmente. Questo fa emergere qualcosa di diverso. Nella notte si costruisce un codice diverso, la nostra conoscenza è diversa, ma è la notte del segno, non è la notte naturalistica quella che accade lì. Per questo è, curiosamente, per quanto mi riguarda, è molto vicino al disegno, quei monocromi.
Si finisce con un grigio abbastanza scuro, però vivificato da questa luce arancio. Nulla si distingue perché nulla si vede, ma non è vero che nulla c'è, e quindi è un azzeramento, una parola fine che però prevede di ripartire immediatamente dalla stanza opposta, quindi dal paesaggio, una sorta di ciclo, se vogliamo, anche della giornata, della vita quotidiana, che attraverso il nostro camminare e trasformare il paesaggio ci porta a una conclusione del pensiero, una conclusione della nostra giornata dentro il paesaggio, che è una sorta di grado zero, che da una parte cancella tutto, ma dall'altra riassume tutto e presuppone un inizio presumibilmente non troppo diverso da quello dal cammino che abbiamo appena concluso. Quindi il passaggio, se vogliamo, è quello non solo dalla luce al giorno, dalla vita alla notte, dall'attività al riposo, ma proprio quello dalla relazione sociale come costitutiva del paesaggio alla dimensione intima, raccolta e riflessiva che è tipica del notturno.
Sul fare della notte o sul farsi dell'alba si conclude il nostro percorso. Se vorrete, potrete ritrovarlo insieme al racconto di Paolo Nori sul sito radiopapesse.org. A presto!